Buongiorno cari compagni, devo dire che non per meriti speciali ma per via dell'età che passa capita di essere invitati in diverse occasioni, talvolta ci sono vecchi compagni, talvolta addirittura persone che si occupano, studiosi di storia, a eventi in cui si raccontano queste vecchie storie. A me non piace molto. Perché ho l'idea di dover raccontare con nostalgia delle cose antiche, passate, più o meno per sempre. Mi è piaciuto moltissimo, ho accolto con grande piacere e soddisfazione la telefonata che mi fece Vanni per dire all'associazione Pio Galli fa questa cosa all'Ecco e saremmo contenti. Io sono venuto con grande contentezza e felicità, sia per il tempo trascorso insieme con Pio, sia perché ho un'idea di Pio, che è quella che è stata in qualche modo detta, illustrata qui da Giorgio, adesso da Raffaele. Pio Galli ha avuto un'esperienza straordinaria, è stata una persona straordinaria, no? Pio Galli ha fatto a un certo punto una sua autobiografia. Direi chi non l'ha letta, fra i più giovani, i meno vecchi di noi, fanno bene a leggerla, è un'autobiografia interessante, fatta con molta modestia, con molta ritrosia, ma di un grande personaggio. Insomma, Pio era qui all'Ecco, no? Alla Caleotto, adesso chiedevo che fine ha fatto questa fabbrica, ci sono i residui, sembra. È un operaio, un giovane operaio, parlandone con mia moglie diceva, ma era un ragazzo e andava già a lavorare, insomma. Dico, capitava, ma insomma lui lavorava da giovanetto, poi partigiano, resistenza, sindacalista e poi FIOM. E alla FIOM, vedi Raffaele e Giorgio, è rimasto più di tutti noi, perché è entrato nel 64, ne è uscito nell'85, sono 20 anni, ma sono 20 anni che attraversano la storia di questo paese, la storia sindacale, ma non solo, la storia politica, la storia culturale. Si compiono in quegli anni delle rivoluzioni politico-sociali e così via. Per cui, se ci fosse uno storico di buona volontà che non si accontentasse dell'autobiografia di un grande sindacalista che era diventato un intellettuale operaio, ma rimaneva con un fondamento di struttura del vecchio operaio. Se uno storico di professione volesse raccontare la grande esperienza di Pio, secondo me incrocerebbe grandi eventi e grandi processi politici, sindacali, culturali di questo paese. Purtroppo molti storici, anche bravi, si sono rassegnati all'idea sbagliata che in definitiva quell'epoca è stata una grande parentesi, poi comincia con l'autunno caldo e l'autunno caldo è considerato, proprio perché eccezionale, autunno caldo, una sorta di tempesta tropicale. C'è stata. E invece e quelle cose che Giorgio, che Raffaele raccontavano. Detto questo, io ho vissuto la mia esperienza, una parte della mia esperienza sindacale, forse la più importante che io abbia vissuto, insieme con Pio, 12 anni alla FIOM. Dico più importante perché naturalmente nei miei 35-40 anni di sindacato ho incontrato tante persone, ma la cosa che mi meraviglia e mi fa piacere è che a volte incontro vecchi compagni che si ricordano di me come metalmeccanico. Io ho fatto, sono stato 12 anni alla FIOM, ma erano 12 anni quelli lì, insomma, non altri. E non posso raccontare nulla di questi rapporti, così 12 anni di quel tempo, 12 anni intensi, ma qualche flash, in sostanza un flash. Primo settembre, ci sono delle persone fortunate per alcune ragioni, meno fortunate per altre. Io sono stato una persona fortemente fortunato, perché avendo deciso da ragazzo, da giovanetto, di fare il sindacalista, quando scelgo di andare in un sindacato alla FIOM? Il primo settembre 1969. Io non sapevo che iniziava l'autunno caldo, però era il primo settembre 69. Venivo dalla CGIL, avevo detto a Bruno, che già conoscevo da tanti anni, Bruno, vengo volentieri lì, lì c'è un contratto da fare, mi piace fare questa esperienza. Entrai nella FIOM, allora la FIOM aveva un piccolo appartamento, via del Viminale, una roba, dove andando creavi un problema, perché c'erano stanze con tre compagni e arrivavo io, bisognava mettere un tavolo, una sedia. Pio, capo dell'organizzazione, era molto curioso. Ma perché in fondo io, un ragazzotto, insomma facevo una sorta di economista, facevo la programmazione, ero il supplente di Agostino Novella nella commissione programmazione, immaginate che roba astratta la programmazione democratica, decidevo di lasciare questa roba e andare lì in un sindacato vero che stava... Pio era molto curioso. Ma quasi quasi poi cosa facevo lì? Venivo dal comitato direttivo, insomma entravo, facevo il funzionario. Io ho detto, voglio stare a fare una roba sindacale vera, il contratto. E si cominciò a discutere della piattaforma. La prima cosa che si discusse per 4-5 giorni, io vedevo Pio e si tornava sempre a discutere della piattaforma, la prima cosa era l'aumento uguale per tutti. Credo che ancora adesso sia molto stupefacente l'idea che uno fa un contratto con aumenti uguali per tutti, dal quadro, l'ingegnere, l'operaio specializzato, l'operaio appena arrivato dalla catena di... E qual era la cosa bella che scoprimmo? Che c'era uno scontro su questo, c'era uno scontro nella FIOM. Bruno non era d'accordo. Per molte ragioni, anche ragioni valide, e Pio aveva sostenuto sin in fondo gli aumenti uguali, e c'erano delle ragioni, adesso non posso soffermarmi più di tanto, i minuti passano, ma si dava il caso che nella CGIL, dove ovviamente si discuteva la piattaforma, e Luciano Lama, ma perfino Vittorio Fo avevano dei dubbi, tu dai lo stesso aumento al tecnico, all'ingegnere, insomma, non tieni conto di... E io mi ero schierato per gli aumenti uguali per tutti. E trovai che Pino spiegava la ragione di fondo, le lotte che si stavano facendo nel 68, perché fu un anno di lotte, vedevano come protagonisti in prima fila i giovani, quelli che fino a quel punto non sapevano nulla del sindacato, venivano dal sud, erano gli immigrati di oggi, allora erano i meridionali, erano i giovani, erano alla testa delle lotte. Cosa poteva fare il sindacato? La FIOM, ma la FIM e la UILM ovviamente, decisero una cosa straordinaria, no? Dire aumenti uguali per tutti. Furono 65 lire di quell'epoca, ma pensate un po', la straordinarietà, la bellezza del fatto che un giovane immigrato, no, che vivevano allora con salari molto poveri, trova un sindacato che dice tu hai la stessa dignità nel tuo lavoro al tornio che sei o alla catena di montaggio del capo reparto o del tecnico. Ecco, si discuteva di questo e poi i consigli. E lui diceva, Tonino, il problema è entrare nelle fabbriche. Il contratto nazionale era difficilissimo, però lui diceva il problema è uscire dal contratto nazionale, avendo conquistato il diritto alla contrattazione aziendale, dobbiamo entrare nelle fabbriche. E qui voglio dire una cosa che non riguarda più i consigli dei delegati, Giorgio e Raffaele hanno detto tutto quello che si poteva dire, c'era un background, c'era qualcosa dietro l'idea dei delegati e dei consigli ed era una sorta di rivoluzione intellettuale che si era compiuta nel sindacato italiano e devo dire particolarmente all'interno della FIOM nel corso di tutti gli anni 60. La CGIL usciva dalla sconfitta degli anni 50 eccetera eccetera e la CGIL era alla ricerca di un modello, di un'identità, insomma non potevi essere un sindacato di tipo comunista come era la CGT francese, no? La CGT francese faceva grandi lotte, però diceva cosa volete dalle lotte? Certo, bisogna aumentare il salario, ma il problema è il capitalismo, no? Bisogna, insomma, fino a quando c'è il capitalismo c'è lo sfruttamento. Poi aumentate un po' i salari, ma le cose non cambiano. E noi non potevamo essere la CGT, il sindacato, il grande sindacato comunista francese. La CGIL non poteva essere su questa linea. Ma l'altro modello era quello socialdemocratico, il grande DGB tedesco, che dopo Bad Godesberg avevano cambiato la linea ideologico-politica, per cui la socialdemocrazia accettava l'economia di mercato, l'economia sociale di mercato, eccetera. E quindi il sindacato aveva superato queste ideologie di rovesciamento, eccetera, eccetera. Il problema era intervenire nel processo di formazione profitto-salario, in sostanza. E quindi il compito del sindacato era rivendicativo, salariale, ridistributivo. Ecco, lì ci fu una grande rivoluzione, che non partiva dal sindacato, ma coinvolgeva il sindacato, ed era, insomma, si discuteva di Karl Marx, si discuteva del Capitale, delle opere giovanili di Karl Marx, lo sfruttamento, e venne fuori l'idea, che non era diffusa, che lo sfruttamento sì era una dimensione del capitalismo, ma aveva una sua struttura specifica e molecolare, non era soltanto profitto salario, perché lo sfruttamento, l'alienazione nei termini marxiani, era qualcosa che si produceva nella struttura molecolare del capitalismo, che era la fabbrica. E venne fuori, si cominciò a rivedere cos'era il taylorismo, il fordismo, si scopriva una cosa fondamentale, no? Il taylorismo in sostanza cosa aveva, in cosa consiste? C'era un celebre saggio di Taylor dell'inizio del secolo che diceva al management, Taylor non parlava alle organizzazioni operaie, parlava al grande management, da ingegnere, organizzatore un ingegnere che rivoluzionava l'organizzazione del lavoro. Lui diceva ai manager: è una stupidità sfruttare il lavoro sulla base del salario. Voi dovete riorganizzare il lavoro. Al tornitore è inutile dargli, allora si dava $1.25 al mese. Non è questo il punto, non guadagnate su quello, il punto è l'organizzazione del lavoro, il punto è come funziona la macchina, è la velocità, l'intensità del lavoro. Cioè, veniva fuori che il salario, Taylor, era relativamente secondario rispetto all'organizzazione del lavoro. E quindi, salto tutto, sono cose che sappiamo, che comunque non si possono raccontare in qualche minuto, viene fuori che lo sfruttamento è fondamentalmente legato alla condizione operaia, alla condizione del lavoro, a delle cose tecniche, alla pausa, al ritmo col quale marcia la catena di montaggio. Ecco, Pio Galli non era l'intellettuale alla Panziere, ai Quaderni Rossi, eccetera, ma era un operaio che aveva vissuto questo. Lui parlava della condizione di lavoro. Il contratto doveva cambiare. Certo, era un contratto in cui i salari venivano fuori in modo importante, bisognava cambiare l'organizzazione del lavoro, la condizione del lavoro era un rivoluzionamento, di cui Pio Galli era un'espressione, un protagonista fondamentale. Il risultato furono i delegati, i consigli, il risultato grandioso fu la FLM. Pio Galli nel 77 divenne segretario generale, quando fu eletto segretario generale lui questa cosa la guardava, la sentiva con grande umiltà, insomma. Pio succedeva niente di meno che a Luciano Lama e a Bruno Trentin, lui operaio del Caleotto, sindacalista, e Pio fu un grande sindacato, sì, un grande segretario generale, insieme con con Raffaele, con Giorgio, fino a quando Giorgio rimase, perché poi andò alla UIL e si trovò di fronte tre anni tremendi, perché erano il 77, erano quelle cose lì, il sindacato era incrociato in una situazione politica, e ci fu quello che Raffaele ha raccontato, no? La grande personalità di Pio, la grande autonomia, quella manifestazione del 2 dicembre, erano tutti contro, erano... Dice Antonino, non sono d'accordo questi. Io lo sapevo in CGIL. Lui dice, ma non è solo la CGIL, c'è Frattocchie, no? Partito Comunista. Si fece quella grande manifestazione. Quando si preparò la piattaforma del contratto del 79, erano tutti contrari, perché era una piattaforma troppo avanzata, eccetera, eccetera. Fu un trionfo. Fu un grande contratto, la cosa che ricordo di quegli anni, poche cose rimangono nella memoria come alcune immagini, Pio e io andammo alla Fiat, Pio andò alla Mirafiori a presentare il contratto e io andai a Rivalta, che era una fabbrica un po' difficile, Maurizio forse tu sai, era molto giovane, in genere non approvavano i contratti, dicevano va bene ma non basta. Quella volta fu un trionfo, quel contratto a Mirafiori, dappertutto, e quindi grande successo, e l'anno dopo, invece venne la sconfitta della Fiat, sulla quale voglio dire una parola. Si disse dopo di allora il sindacato, la sconfitta, il cambiamento ci fu non per la sconfitta alla Fiat, ma ci fu perché il sindacato non aveva realizzato le potenzialità fantastiche che si erano create nel decennio precedente. La FLM non era diventato il sindacato unico dei metalmeccanici, si diceva vuole fare la quarta confederazione, non si poteva fare, e CGIL e CISL UIL non avevano concluso nulla. Si può trarre qualche idea da questo? Io credo che quell'epoca è lontana, ma non ne parliamo per ragioni nostalgiche. Io voglio dire una cosa che forse susciterà così, sorpreso. In quegli anni si formò il DNA del nuovo sindacalismo italiano. Oggi non abbiamo l'unità, ma quel DNA rimane fondamentale. Quando si dice allora c'era la grande fabbrica, adesso non c'è la fabbrica, anzitutto ci sono alcune sciocchezze. Volkswagen è la più grande azienda automobilistica al mondo, forse insieme con la Toyota. Grandi fabbriche, benissimo. Il sindacato dell'auto in Germania è uno dei più grandi sindacati esistenti al mondo, la Volkswagen. E negli Stati Uniti, nel sud, sono 10 anni che cercano di organizzare il sindacato nella Volkswagen negli Stati Uniti, non si organizza, cioè ci sono dei problemi che non riguardano il fatto che c'era la fabbrica e non c'è la fabbrica, le auto Volkswagen le vediamo tutte, sono fabbricate sulle linee di montaggio con tanti robot ovviamente, ci mancherebbe, ma negli Stati Uniti non c'è il sindacato, nonostante 10 anni di tentativo di farlo, in Germania c'è ed è Ligue Metall è un sindacato forse il più forte dei sindacati di categoria, quindi non è un problema c'era la fabbrica e non c'è la fabbrica, c'era un problema di organizzazione del lavoro, c'è un problema di organizzazione del lavoro. Quando andate al supermercato a acquistare qualcosa ricordatevi che il supermercato è organizzato secondo regole di organizzazione del lavoro assolutamente rigorose. L'organizzazione del lavoro è quella che trovate in un ospedale, è quella che trovate in un supermercato. Il punto è, il sindacato, ieri come oggi, ha un contesto diverso, ma il DNA rimane quello. Contrattazione nazionale, perché è il punto di incontro e di solidarietà di tutti, di chi sta più in alto, più in basso. Ieri del lavoratore di linea, no? Oggi dei precari, quello è il sindacato nazionale. come si fece l'aumento uguale per tutti, adesso non, può, non devi fare l'aumento, però diritti per tutti, a cominciare dai precari, da quelli che vengono da fuori, questo è il contratto nazionale che si cerca di distruggere. E poi il contratto aziendale, che è quello per il quale abbiamo fatto le grandi lotte di allora. Il DNA che rimane è organizzazione del lavoro, contrattazione nazionale, contrattazione aziendale. Il sindacato è in difficoltà, certo che è in difficoltà, ci mancherebbe, è in difficoltà da 30 anni. Abbiamo avuto il reganismo in America, il più grande sindacato del mondo è ridotto, Maurizio, no? 7%, ma insomma era il più grande sindacato mai esistito al mondo, adesso c'è il 7%, il 7% significa che il 93% dei lavoratori dipendenti in America non ha il sindacato. Il reganismo, il thatcherismo, una lotta al sindacato. Il problema non è che è cambiata la fabbrica, grazie, è cambiata, ci mancherebbe che non cambiasse la fabbrica. È cambiato tutto, ma l'organizzazione del lavoro rimane un punto centrale. Il sindacato ha la difficoltà di starci dentro, ma ha una difficoltà istituzionale e politica. In Europa il reganismo e il thatcherismo non hanno attaccato l'Europa nostra rapidamente, ma l'idea di far passare il thatcherismo ancora oggi, insomma, ho preso già troppo tempo, il punto è cercare di distruggere il sindacato. Reagan e Thatcher lo facevano in un certo modo, il nostro governo adopera altri modi, però lasciatemelo dire, il punto è ridurre la funzione dello Stato e quindi Stato sociale, investimenti pubblici, uno. Due, ridurre il potere del sindacato. Dopodiché discutiamo tutto, non io, Jobs Act, bla bla bla, eccetera. Però il fondamento è quello. E quando si dice, Maurizio, che tu dovresti fare politica, Tsipras, quello che io penso, non lo dico in giro adesso, però mi costringete a dire tutto quello che penso. Io penso che Maurizio è uno dei grandi protagonisti politici nel quadro attuale, per quello che fa.